Torniamo a Ellie dalla Svizzera, perché è la domanda sua che leggeremo adesso. Dice: carissimi, un chiarimento da parte di una sorella della stessa comunità che ti segue anche lei e grazie a te si sta pure preparando per il tempo della fine. Il versetto è secondo Tessalonicesi 2 verso 6. Lo so che ne hai già parlato, ma è possibile avere versetti più mirati riguardo questo argomento? Sempre per via del fatto che dicono che con la Chiesa rapita andrà via anche lo Spirito Santo.
Angela, qui dobbiamo aggiustare la mira.
Eccetera,
sta dicendo
eccetera.
Che noi stiamo mirando diritto, abbastanza diritto.
Semplicemente, ora lo Spirito Santo è in noi, cioè nella sua sposa, nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Lo Spirito Santo è nel nostro corpo. Quindi è logico, dicono loro, che quando la sposa va via, viene rapita, va via anche lo Spirito di Dio, perché è in noi. Leggiamo secondo Tessalonicesi 2, 6 e 7, che dice: ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. Secondo Tessalonicesi 2, versi 6 e 7. E dice Eli: ciò che lo trattiene è logico, va da sé che è la Chiesa.
Attenzione quando ti dicono è logico, perché quello che è rotondo per questo e per quell'altro è quadrato. Quello che è di destra per quell'altro è di sinistra.
Sì.
Quindi quando dice è logico, va da sé, ma qui quello che tu mi stai citando per me non va da sé per nulla.
Che è la Chiesa che trattiene l'apparizione dell'Anticristo?
Sì.
E com'è la Chiesa? Cosa sta facendo la Chiesa per trattenerlo?
Zero.
E sto pensando, cosa sta facendo la Chiesa? Come lo trattiene?
Sono solo le eccezioni oggi che stanno vivendo, cercano di vivere come Gesù, come profeti. Quindi per me non è né logico e neanche va da sé. Va bene, il motore che va da sé non esiste. Deve essere Gesù a trasportarti. Cioè, quello che va da sé è che lo Spirito Santo, che certo è nei credenti, ma grazie a Dio non è affatto limitato solo ai credenti, quindi...
È lo Spirito Santo che trattiene l'Anticristo.
È lo Spirito Santo che trattiene.
Sì.
Non la Chiesa. La Chiesa non ha potere senza...
Senza lo Spirito Santo.
Senza lo Spirito Santo. Che cosa vuoi fare la Chiesa?
Sì, sì.
Ma anche con lo Spirito Santo la Chiesa è un disastro. Perché?
Perché non ubbidisce.
Perché non ubbidisce.
Purtroppo.
I credenti vengono rapiti dallo Spirito Santo, ma non è che a loro volta rapiscono lo Spirito Santo. Cioè, cioè è vero che vengono rapiti, ma quando vengono rapiti non si portano via lo Spirito Santo prigioniero nei loro cuori. Lo Spirito Santo è in controllo, non i credenti.
Cioè, lo Spirito è solo nel corpo di quei credenti che vengono rapiti, non si trova sulla terra.
Ma si potranno portare via lo Spirito Santo che è nel loro cuore, non lo Spirito Santo di tutto il mondo.
Sì, sì, sì.
Ma insomma, questa dottrina glielo puoi dire, amata dolce Eli, dolce sorella, diglielo. Questa dottrina non stanno in piedi. Cioè, lo Spirito Santo rimane sulla terra, e come... È solamente il falso profeta Scofield, il falso profeta degli evangelici, che dice queste sciocchezze.
Che anche lo Spirito viene rapito.
Ma perché deve essere rapito? Perché lo Spirito non viene rapito perché è lo Spirito che rapisce.
Certo.
Ma non è che lascia la Chiesa, il popolo di Dio nel mondo che rimane indietro, che c'è anche un popolo di Dio che rimane. Non è che sono tutti salvati. Ci sono quelli che si salveranno dopo, il giorno dopo, il mese dopo, la settimana dopo. Quindi quello che ti hanno detto, Eli, quello che ti hanno detto, sono solo religionate. Stanne lontana, sorella. Cos'è che dici tu?
Finisco la lettera di Eli, dice: tutto qua, fratello Giuseppe, è una matassa che non se ne esce fuori.
Ma chi ti ha detto di entrarci in quella matassa? O benedetta, sei entrata in una matassa che non è per te, sotto una croce che non è tua. Sei lì a rimuginare delle bugie che non sono per te.
Che Dio dia alla Chiesa, ai puri di cuore, il giusto discernimento.
Dio ci aiuti.
Che Dio vi benedica, vi dia sempre la forza di discernimento e la costanza. Grazie per quello che fate. Sentire le testimonianze dei fratelli è meraviglioso. Che il Signore ci benedica tutti e ci preserva dal male. Vi voglio bene, Eli.
Ti voglio bene anch'io, Eli, sei preziosa. state attenti che chiese andate, che vi confondono, vi riempiono di lievito. Gesù ha detto, non andate in posti dove mettono lievito sbagliato. Seguite Gesù, quello è il lievito giusto. Attenti al lievito dei farisei, perché li ascolti hanno ragione. Tutti quelli che ascolti hanno ragione, almeno loro dicono. Mm-hmm. Sembra che hanno ragione, ma secondo me hanno tutti torto, ha solo ragione Gesù.
Amen.
E loro fanno finta di predicare Gesù. Però se tu noti, appena possono, escono dalla carreggiata. Sai quando guidi l'automobile in autostrada? Ogni tanto vedi uscita, dopo un po' uscita. Cerca di leggere dove esci. Chiesa pentecostale, uscita. È sicuro che vuoi andare lì? Chiesa cattolica, uscita, testimone di Geova, patapum. Uscita, direzione Burrone. Insomma, le matasse delle quali tu non puoi uscirne sono fatte apposta dal maligno per, voce del verbo ingarbugliare, ingarbugliarti, confonderti. La verità di Gesù invece è semplice e facile. Gesù non ha bisogno di matasse cattolico protestante. Perché? Perché ti ingarbugli. Innanzitutto cominciamo a sgarbugliare la prima matassa. Angela, una matassa alla volta.
Okay.
Allora andiamo a secondo Tessalonicesi 2, devi andare al 6.
Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo.
E 7.
Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Okay, secondo allora, Tessalonicesi 2, versi 6 e 7.
Quindi arrivano i falsi profeti e dicono, vedi, la Chiesa viene rapita prima della tribolazione, non c'è scritto. E loro interpretano così, se la Chiesa è tolta di mezzo, e quindi è la Chiesa che blocca il diavolo. Ma la Chiesa non blocca nessuno. La Chiesa non è in grado di bloccare un pesce morto. La Chiesa non può trattenere il diavolo, l'anticristo. Come fa a trattenerlo? Non è neanche capace di andare in strada a convertire un'anima, dico la maggioranza, dico le chiese addormentate, dico le chiese dell'Odissea sedute nelle tombe domenicali. Non parlo della chiesa piccola, la chiesa di Filadelfia che è sparsa in tutto il mondo, uno qui, uno là, uno qua, e speriamoci di esserci anche noi. Ecco, la chiesa non blocca niente, anzi, sta aiutando il diavolo, sta favorendo il diavolo, sta facendo entrare nei loro edifici morti quelli che hanno le dottrine pervertite. Li sposano anche. La chiesa a fermare il diavolo, quando mai? Quello deve tornare indietro alla prima chiesa, deve vedere qualche prezioso uomo di Dio durante i secoli, speriamo di essere tra questi, ce ne sono altri meglio di noi. Avanti Angela, dove che sei?
Verso 7, dove dice finché sia tolto di mezzo, cioè lo Spirito Santo è tolto di mezzo, cosa significa? Perché è qui che loro dicono che viene rapito, non esiste più sulla terra. È tolto di mezzo.
Significa, è come se tu, non so, tu sei un poliziotto, sei davanti a una porta, sei davanti a una prigione, sei lì armato e non, la porta è chiusa e tu non fai uscire i carcerati, tu sei un poliziotto.
Giusto.
A un certo punto, per qualche motivo, il presidente dice amnistia, fate uscire i criminali.
Ah.
Tu apri la porta e ti sposti.
Ah.
E i criminali escono. Ma non è che te ne vai in cielo rapito. Lo Spirito Santo non può essere rapito. Ma perché essere rapito lo Spirito Santo, scusa? È l'unica forza che abbiamo. E lo Spirito Santo è l'unica presenza di Gesù che abbiamo. Sono la stessa persona, vogliamo svegliarci. Se togli lo Spirito Santo, tu mi hai tolto Gesù. Mm-hmm. E se togli Gesù, qui casca tutto, crolla tutto. Come fanno a salvarsi quelli che sono left behind, quelli che sono rimasti indietro?
Infatti nella traduzione inglese NLT dice he steps out of the way.
Nel NLT, che la New Living Translation, una buonissima Bibbia in inglese,
he steps out of the way, cioè si dà da parte.
Giunge un momento che lui steps out of the way, si sposta.
Si sposta, non è che sparisce, non esiste più, va via, no, solo si sposta.
In inglese dice si sposta, mm-hmm. Infatti, fratelli che capite inglese, ascoltate, dice Until the one who is holding back, colui che ferma,
Spirito
Santo che ferma, steps out of the way. Fratelli che capite inglese, cosa vuol dire steps out? Si sposta.
Sì, sì, si fa da parte.
Quindi la traduzione tolto di mezzo, vabbè, insomma, hanno usato questo, che si, è un termine un po' ambiguo. Come lo togli di mezzo? Gli dai una spinta, che fai? Quindi invece la New Living Translation inglese, molto più chiara, dice steps out. Step vuol dire un passo. I take a step vuol dire io faccio un passo. Quindi steps out, si sposta. Quindi è assolutamente pazzesco pensare che lo Spirito Santo se ne va. Addio, addio! E questo perché se Dio togliesse lo Spirito Santo, toglierebbe anche Gesù, no? Sono la stessa persona. E allora la sola presenza che abbiamo di Gesù è nello Spirito Santo.
Sì.
E allora che Gesù se ne andrebbe, per me è un'altra blasfemia dei soliti falsi profeti all'americana. Americani sono il top, il numero uno dei falsi profeti, perché fanno questi libri, gli mettono il timbro cristiano, la gente crede che sia cristiano. E sì, ci sono cose cristiane, ma sono cristiani mezzo cuore, cristiani superficiali. Sono cristiani come lo erano i cattolici che hanno fatto le crociate, le nove crociate contro gli islamici. Gli islamici andavano a evangelizzare con l'amore, non con la spada. E questi americani sono lo stesso, sono lì con i diplomi protestanti, pentecostali, pentabattisti, si spaccano il cappello in quattro, colano il moscerino e si ingoiano il cammello. Questi sono i falsi profeti americani. Però l'inganno sta che in mezzo a tante bugie predicano anche la verità. È lì l'inganno. Invece devi conoscere la Bibbia un po' bene, studiate il corso biblico, così che sapete la differenza. Se io mi sveglio una mattina e dico moglie mia, dobbiamo lodare Dio, leggere la Bibbia, sì, e poi dobbiamo anche prendere un po' di droga, sì, cioè, attenzione, eh? No,
non
calmati.
Non va.
Insomma, contrariamente a quello che dicono questa gentaglia, la parola, la Bibbia dice, Ebrei 13,8, Ebrei 13, Gesù, parla di Gesù.
Ebrei 13,8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13,8.
Errore! Gesù Cristo viene, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la stessa persona, viene tolto di mezzo e se ne va in cielo. Quindi non è lo stesso in eterno.
No, non è vero.
Non è lo stesso. Giunge un momento che Gesù dice, ciao, mi sono scocciato, qui c'è l'anticristo, macchio della bestia, io me ne vado.
No.
Devo andare in cielo, c'è una zona del cielo che si chiama Rimini Riccione, un ombrellone, mi stendo lì e bevo una Coca-Cola.
No.
Questo è Gesù secondo te?
No.
Allora.
Ma anche sullo Spirito Santo c'è una scrittura dove Gesù dice in Giovanni 14,16, io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre.
Giovanni 14,16.
Non dice per sempre con una pausa durante la tribolazione, andrà via, no, dice per sempre.
Ma tu vedi Matteo 24, dice, continua a ripetere, lo ripete 5-6 volte, ci sono falsi profeti, cercheranno di imbrogliarvi e se possibile imbroglierebbero anche gli eletti e la sposa di Cristo. E come fai a imbrogliare la sposa di Cristo quasi? Lo puoi fare solo dai pulpiti delle chiese. Perché mai lo Spirito Santo, che è la stessa persona di Gesù Cristo, dovrebbe andarsene dalla Chiesa proprio quando questa avrà più bisogno di Gesù, cioè durante la tribolazione. Nel momento del bisogno, Dio rapirebbe i grandi leader cristiani, i pastori, tutti, lo Spirito Santo anche. Ma che senso ha? Ma come? Tu fai una guerra contro il diavolo e porti via tutti quanti. E chi lasci? Le pecorelle che devono salvarsi da sole. Una dottrina così è blasfema, stupida, falsa e anticristo. Matteo 28, Angela, cos'è che ha promesso Gesù?
28?
20.
Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, verso 20.
È finito il mondo questo qua? È finita l'età presente?
No.
E perché? E allora Gesù c'è ancora, no?
Sì, certo.
Qualcuno deve dire a questi sacerdoti di bugie che l'età presente non è ancora finita. E allora altrimenti come farebbero, guarda, qui andiamo a Daniele 11, che c'è un bel passaggio lì, come farebbero quelli che si salverebbero durante la tribolazione? Durante la tribolazione c'è salvezza, c'è evangelizzazione. E come fanno a evangelizzare? Gesù non c'è più, lo Spirito Santo non c'è più. Ma se non c'è più lo Spirito Santo, non c'è Gesù, quando vuoi evangelizzare durante la tribolazione, cosa gli dai alla gente che è perduta? Segatura? Cosa gli dai? Protestantesimo, cattolicesimo? Sii salvato, ricevi la salvezza nel nome della Chiesa evangelica, nel nome di Scofield, che è un falso profeta, così che va a evangelizzare. Gesù no, perché Gesù è andato via, siamo lo Spirito Santo, e allora crepali, ah, stanno arrivando col marchio della bestia. Leggiamo invece della evangelizzazione che avviene durante la tribolazione, trovata Daniele 11 al 31, Angela.
Daniele 11, 31. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario.
Allora, chi è suo ordine? È l'anticristo? L'anticristo? Andranno nel santuario, che è il Tempio in Gerusalemme, che ci sarà?
Profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Ok, questo non è ancora avvenuto, per cui dovrà avvenire. Qui sta parlando della tribolazione. Come Gesù ha confermato che è la tribolazione, ha detto Gesù, dove? Matteo 24, 15 e 16 ha detto, quando vedrete l'abominazione della quale parlò, chi? Il profeta Daniele. Chi legga, ponga attenzione. E allora tagliate la corda, scappate, fuggite, guai alle donne che allattano, guai a quelli che scappano d'inverno, perché saranno come quei lazzaroni che non si sono preparati, non hanno scarpe dell'inverno, non hanno vestiti dell'estate, non hanno 4 soldi per scappare e saranno distrutti. Matteo 24, 15 al 22. Torna a Daniele 11, il 32.
Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Allora, quelli che conoscono Dio, come ha detto Gesù a quelli di Laodicea, andate via, io non vi conosco. Matteo 7, 21. Andatevene, non vi conosco. Ma quelli che conoscono il loro Dio, Filadelfia, la sposa di Cristo, i cristiani fedeli, speriamo di esserci. Cosa faranno questi? Mostreranno fermezza ed agiranno. Com'è che agiranno? Come agiranno? Come fanno oggi le chiese dell'Odicea, costruendo altri edifici religiosi? Come agiranno? Oppure convertiranno anime? Io credo di sì.
Amen.
E come fanno a convertire anime? Come possono agire se non c'è lo Spirito Santo?
No.
E allora andiamo al 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti.
Come li istruiranno? Evangelizzandoli in virtù di cosa? In virtù di cosa? Dello Spirito Santo, che non è stato tolto. Dove è scritto che viene tolto? Ma saranno?
Ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Capito? E tribolazione. Infatti Gesù ha detto, quando vedete l'abominazione fuggite, perché sarà grande tribolazione. Matteo 24, 21, 30, 34, Angela.
Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto.
Alt, chi sono questi? Secondo me sono i 144.000. Ah, ma solo un piccolo, cosa vuoi che vengo con i carri armati, scusa? Avanti.
Ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Chi sono questi? Sono i mezzi cuori, sono i religiosi, quelli che adorano la panca.
35?
Sì.
E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, da 31 a 35.
Quindi dice, di quei saggi alcuni cadranno, cosa vuol dire? Che alcuni dei 144.000, se non quasi tutti, saranno uccisi, cadranno. Ci sarà grande persecuzione. Qui non è solo Gesù che muore sul Calvario, non sono solamente gli apostoli che sono stati tutti martirizzati. Non è solo la prima chiesa dei primi 3 secoli, la vera chiesa, l'unica vera chiesa mondiale. Adesso è frammentata. Cadevano per 300 anni martirizzati. No, ritorneranno queste cose.
Quando ho letto quel messaggio da parte di Eli, stavo pensando che se applicano quella scrittura che lo Spirito Santo è tolto di mezzo, come se fosse sparito dalla terra, c'è una scrittura che possiamo applicare la stessa cosa in 1 Tessalonicesi 5, verso 12, dove dice «Non spegnete lo Spirito». Applichiamo la stessa interpretazione. «Non spegnete lo Spirito». Vuol dire che possiamo spegnere lo Spirito come una fiamma che sparisce, non esiste più. Ma questa sarebbe una interpretazione mentale, carnale, senza
vuol dire
senso.
Non lo spegnete tramite con la vostra disubbidienza, dice.
Sì, però io lo posso spegnere con la mia disubbidienza e si applica solo a me.
Sì, e perdi l'unzione.
Ma non si applica a tutta la terra, ho spento lo
certo.
Spirito, non esiste più.
Certo.
Lo stesso si applica anche quando lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, l'Anticristo ascende al potere, si applica solo all'Anticristo, non si applica a tutta la terra.
Certo, certo, non è che il Spirito Santo, Dio non lo manda via, si sposta, fa uscire dalla prigione. Adesso andiamo alla prigione dove i diavoli sono incatenati e che lo Spirito Santo li tiene lì fino a che non viene tolto di mezzo momentaneamente solo per farli uscire. Guarda,
sì.
Quello che viene non è lo Spirito Santo che viene tolto di mezzo, ma sono i legami e l'imprigionamento dei demoni che viene tolto di mezzo. E quindi i loro re, questi demoni hanno un re che si chiama Apollyon, vengono liberati, e io credo che questo re, che questo demone Apollyon, che è adesso imprigionato, credo che sia lui che si impossesserà dell'anticristo all'inizio dei 3 anni e mezzo, che appunto iniziano in Apocalisse 9:1. Andiamo lì per cortesia all'inizio della tribolazione,
okay.
Subito prima che i demoni vengono liberati, subito prima che lo Spirito Santo, come dice in inglese, steps aside, si sposta, dice in inglese.
Mm-hmm.
Quindi tolto di mezzo non è una buona traduzione, fratelli. La migliore traduzione è quella inglese che dice si sposta.
Sì.
Allora, leggilo direttamente nelle profezie Apocalisse, cioè dall'1 al 21, leggiamo qualche stralcio.
Apocalisse 9 o 1?
Apocalisse 9.
Ah.
Dall'1 al 21, ma leggiamo un po' qui, un po' là.
Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
Quindi non è un astro, una stella, va bene? È un essere vivente perché riceve la chiave del pozzo dell'abisso, che sarebbe il luogo dove i demoni sono imprigionati, come anche dice in Giuda 1:6. Va bene, questo è l'abisso. Allora, quindi questo astro, praticamente il diavolo, quando Gesù ha detto vidi Satana cadere dal cielo in Luca 10, 17, 18, lì dice vidi Satana cadere dal cielo, è questo che Gesù vedeva, va bene? E allora riceve, il diavolo qui riceve una chiave, ecco, verso 2.
Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo.
Ecco, allora cosa fa questo astro, questo che è un diavolo? Praticamente apre l'abisso, col permesso dello Spirito Santo che si sposta, e verso 3, e cosa esce dal fumo?
Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette.
E questo è il modo che il profeta descrive i demoni che escono, insomma.
Mm-hmm.
Va bene, salta all'11, per favore.
Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon.
Quindi Abaddon Apollyon è il re dei diavoli qua, cioè il re dell'abisso più precisamente, il re dei diavoli è Satana. Questo qui è il re dei demoni imprigionati nell'abisso, che apparentemente dovrebbe essere nel centro della terra, perché abisso si dice in greco, si dice abussos. E vuol dire fossa senza fondo, vuol dire, letteralmente. È praticamente il centro della terra che gira in continuazione, e quindi quello che il suolo adesso, fra 12 ore, sarà soffitto. Quindi non ha un fondo. Quindi abussos, fossa senza fondo. Quindi probabilmente si riferisce a questo. E quello probabilmente è il luogo dove i demoni sono imprigionati, nel centro della Terra, che gli scienziati hanno scoperto una sfera metallica di nichel e ferro, dalla grandezza più o meno come la Luna, dicono gli scienziati. Se guardi nelle enciclopedie lo scopri. Andiamo a Apocalisse 13.
Ok.
Quindi avete capito? Il diavolo è cacciato dal cielo, va bene, questo è l'inizio della tribolazione. Inizio di 3 anni e mezzo.
E questo è il momento che lo Spirito Santo si dà da parte?
Si fa da parte lo Spirito Santo per farlo uscire. Ah. Ma non è che se ne va in vacanza in cielo, sì, a mangiare, sì, il gelato.
Sì, quindi quando lo Spirito si fa da parte questo succede. I demoni escono da questa fossa senza fondo e anche il capo dei demoni esce.
Sì, c'hanno un capo che si chiama il re dell'abisso, Apollyon. Allora, io credo che la potenza che il diavolo darà all'anticristo, la potenza credo che abbia un nome e credo che si chiami Apollyon. Cioè questa potenza che l'anticristo riceve sarà nella forma di questo re dei demoni, Apollyon, che accrescerà la potenza dell'anticristo e per questo diventerà l'anticristo mondiale. Apocalisse 13. E a questo punto che succede nel mondo quando esiste un essere così potente col permesso di Dio e dello Spirito Santo che si è spostato, non scappato in cielo, spostato. Che succede? Verso 4.
Apocalisse 9?
Apocalisse 13:4.
13:4. Adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo:
chi è simile alla bestia? Chi può combattere contro di lei?
Apocalisse 13:4.
Ecco, Apocalisse 13 si legge sotto sopra. Sì, 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 è scritto sotto sopra. In realtà l'Apocalisse, il verso 4 andrebbe alla fine, perché la Bibbia non è sempre cronologica, capito? Verso 4 va alla fine del capitolo 13, perché durante il capitolo 13 vediamo che l'anticristo fa un sacco di cose. Il falso profeta gli fa un'immagine, l'immagine parla, poi presenta il marchio della bestia, tutti lo adorano, e solamente allora, dopo il marchio della bestia, alla fine del capitolo, che subentra il verso 4, che dice adorarono il dragone, e dice chi può fare guerra contro di lei, contro questa bestia. E quando prende il controllo del mondo, che ha marchiato tutto il mondo che lo segue, e c'ha controllo totale, e che i popoli del mondo sono dei burattini, degli schiavi marchiati, allora ha senso il verso 4 che dice tutto il mondo adorarono la bestia. Mm-hmm. Va bene? E verso 3, leggi verso 3.
13:3?
Sì.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Capito?
Apocalisse 13:3.
Ecco. Quindi versetti 3 e 4, tutta la terra segue la bestia e adorarono la bestia. Questo va alla fine del capitolo. Mm-hmm. Dopo che ha fatto le guerre e le ha vinte tutte. Quali guerre? Parla dell'anticristo in Daniele 11, 21 al 45, che ci sono 5 guerre. Va bene. E questa scrittura, Apocalisse 13, 3 e 4, va anche dopo Apocalisse capitolo 17 e 18. Perché Apocalisse 17 e 18, cronologicamente, viene prima di Apocalisse 13, 3. Prima che tutto il mondo lo adora. Prima del verso 4 che dice chi può combattere contro di lei. Quindi deve per forza avere già distrutto Babilonia, che io credo che sia l'America. Mm-hmm. Prima distrugge Babilonia e dopo il mondo dice chi può combattere contro di lei.
Sì.
Ha distrutto persino l'America. E tutto il mondo allora adora la bestia. Questa avverrà alla fine dei 3 anni e mezzo.
E anche dopo che mette il marchio su tutti, altrimenti non lo adorano, ma così...
Sì.
Cioè, il marchio lo vediamo alla fine del capitolo 13. E come tu dici, questa scrittura, tutta la terra adora la bestia, viene dopo il marchio, alla fine del capitolo 13.
E dopo anche la distruzione di Babilonia, Apocalisse,
sì,
17 e 18.
Sì.
Quindi questa scrittura bisogna estrapolarla e metterla dopo Apocalisse 18, dopo che l'America è distrutta. Questa scrittura è alla vigilia di Apocalisse 19:11, quando Gesù viene col cavallo dal cielo. Ci siamo?
Sì, sì.
Se fratelli, se ho corso troppo veloce, scriveteci e io cercherò di chiarificare, ma se voi leggete il corso biblico che inviamo gratis, vi spiega tutto, armatevi di pazienza e di amore e di fede e studiatelo.
Sì, ma diciamo che questo discorso del primo Tessalonicesi 2:7, che lo Spirito Santo è tolto di mezzo, già dall'inizio il discorso è sbagliato, perché è basato tutto su un rapimento che sarebbe qui prima della tribolazione.
Che è falso.
Che non esiste, perché nello stesso capitolo, potete leggere, inizia il capitolo dicendo la venuta del nostro Signore Gesù, quel giorno non verrà se prima non viene l'Anticristo.
Riferimento.
Primo Tessalonicesi capitolo 2 versi 1 a 4.
No, non è giusto quel riferimento, è sbagliato.
Secondo Tessalonicesi capitolo 2 versi 1 a 4.
Perfetto.
La venuta del Signore Gesù e il nostro incontro con Lui, cioè il rapimento, dice non verrà se prima non viene l'Anticristo.
Quindi questi falsi profeti che
e
dicono...
poi dice per la venuta dell'Anticristo lo Spirito Santo deve essere spostato.
Sì, questi...
E poi viene l'Anticristo.
Questi dicono prima c'è il rapimento, noi andiamo in cielo, cappuccino e brioche, ci godiamo la vita.
No.
E qui sulla terra i nostri fratelli, confratelli, gli ebrei e tutti quelli che sono rimasti e che devono salvarsi, lo faranno senza Spirito Santo, senza il nostro aiuto, senza la nostra predicazione. Sono impazziti questi qua. I predicatori. I poveri evangelici che ascoltano queste cose e loro sono colpevoli perché non studiano la Bibbia, non pregano, non digiunano. E allora interpretare in questo modo le profezie mette Dio in cattiva luce, che lui metterebbe al sicuro una parte della Chiesa, cioè le pecore grasse, quelle già salvate, e lascerebbe quelle magre, quelle ancora da salvare, abbandonate, in balia dell'Anticristo e del marchio 666, e della tribolazione, e in più, per buona misura, dovrebbero salvarsi da soli, cioè la ciliegina in cima di tutte queste profezie false interpretate, cioè senza Spirito Santo, praticamente sarebbe l'adempimento all'incontrario di Giovanni 10:13, che Gesù dice il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario, non si cura delle pecore. Quindi Dio sarebbe mercenario che si dà alla fuga, che porta via la sua chiesa, i suoi leader, i suoi profeti.
No, no, è contro la sua parola.
Questi qui stanno infangando il nome di Dio. Ma toglietevi di mezzo che già avete scocciato mezzo mondo con le vostre bugie. Io non so come fanno i evangelici a ascoltarvi. Comunque, cos'è che hanno fatto di questi poveracci che dovranno salvarsi da soli? Perché sì? Perché Dio li abbandona così? Toglie tutto il suo esercito? Toglie anche lo Spirito Santo? Toglie. Cosa hanno fatto di tanto terribile che dovranno salvarsi da soli senza Spirito Santo, senza nessuna chiesa, senza guide, senza pastori con esperienza? E che se ne fa Dio di una chiesa in cielo tanto codarda che è scappata via per paura dell'Anticristo e della tribolazione? Questi imbroglioni dicono, Gesù può venire oggi, può venire domani, può venire dopodomani. E sono decine di anni che lo dicono. Hanno fatto la fine del testimone di Geova che nel 1914 sono saliti sui tetti, non prima di aver tolto le lenzuole bianche dei letti, si sono coperti, con la scaletta, clic, 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 sono salito sul tetto, 2014, perché i loro profeti gli dicevano 2014 arriva il rapimento. E alla fine sono dovuti scendere e tornare a letto, rimettere le lenzuole sul letto. Però se si è falsi profeti, hanno detto, sbagliato un pochino, arriverà il 1925-24 lì. Di nuovo sui tetti, prende la scala del garage, prende il lenzuolo bianco, coperti, saliti in cima lì, a lodare Geova. Non tanto Gesù, perché Gesù per loro è solo un profeta. Come, loro sono come gli islamici, Gesù è un profeta. E dopo un po' sono ritornati sulla scala, sono scesi, hanno messo il lenzuolo a letto. E questi poveracci si credono ancora profetici, questi poveracci. E gli evangelici sono uguali. Peggio perché se mi dicevo hanno sbagliato 2 o 3 volte e poi hanno smesso di profetizzare. Gli evangelici ancora profetizzano. Allora, quando dico evangelici dico le guide, imbroglione, non dico la, il poveraccio seduto in panca ad ascoltare, loro sono solo ingannati, ma quelli che ingannano il bastone sarà grosso per loro. Allora questo non è Vangelo, non sono buone notizie, che Dio abbandona il suo popolo, quelli che ancora non sono salvi, che ci salveranno durante la tribolazione.
E sai che la scrittura che piace tanto a me è quella di Gioele 2, perché è la dimostrazione scritturale che anche dopo il rapimento lo Spirito Santo ci sarà sulla terra. Anche dopo il rapimento, ovvero quello dopo la tribolazione, lo Spirito Santo non viene rapito, rimane sulla terra.
Andiamo a Gioele 2. Vai,
perché
diciamo un po'.
Gioele 2 parla del giorno del Signore, parla di eventi che succedono dopo che lo Spirito Santo è tolto di mezzo, cioè parla di Armageddon, e verso 12 dice: non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti. Anche adesso, dopo la tribolazione, dopo il rapimento, l'ira di Dio, durante Armageddon, anche adesso, dice il Signore, tornate a me.
E poi lui sparge il suo Spirito Santo, 28, no?
28 dice: spargerò il mio Spirito Santo su ogni persona, i vostri figli, le vostre figlie
profetizzeranno.
Verso 32 dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Amen.
Gioele 2 è incredibile, ti dà la dimostrazione, c'è lo Spirito Santo.
E come fanno a salvarsi lo Spirito Santo?
Non è possibile.
Questi sono impazziti completamente.
Non è possibile.
Lo Spirito Santo se ne va. E Gioele 2 sta parlando anche di Armageddon, lì. E senza Spirito, quindi passato Armageddon, anche lì è coperto da questa profezia: chi mi invocherà sarà salvato. E come fanno che lo Spirito Santo non c'è? Senti, cambiamo discorso, perché qui mi sembra essere trattare con queste profezie, con questi inganni, è come andare in un manicomio a ascoltare Napoleone, Giulio Cesare, sai quelli che si credono Napoleone a manicomio.
Grazie, Signore.
Allora, Dio ti benedica. Angelina, grazie per tutto, Signore. Una
Amen.
Preghiera di protezione, si protegge
Amen.
La tua pecorella, Signore. Signore, aiuta quelli ingannati, quelli fuori binario, a staccarsi da questi falsi profeti. Aiuta a diventare vere chiese evangeliche, che veramente studiano il Vangelo, e non solamente queste americanate, questi imbroglioni col diploma dall'America. Signore, aiutaci, Signore Gesù. Amen.
Amen.
Sai, se tu chiedi a questa gente, no, gli fai una domanda, non è che ti rispondono, dico: aspetta, devo andare, domani ti do la risposta, devono controllare il libro americano. Imbroglioni, non è che tirano fuori la Bibbia e dico: studiamo questa scrittura qua, quelle scritture che leggiamo. No, devono andare a casa, imbacuccarsi la mente, lavarsi il cervello con i libri americani, e poi ti incontreranno dopo una settimana e ti ripeteranno le cretinate che gli americani dicono. Ma non avete capito che gli americani sono falsi profeti, la maggioranza, quasi tutti. Non l'avete capito. Sono imbroglioni, andare in giro con i loro aerei privati a imbrogliare la gente. Angela, a te la parola.
Mettiamo un canto e poi leggiamo delle belle testimonianze con quello che Gesù ha fatto nelle vite dei fratelli. Ascoltiamo Antonio Morra, Il giorno del Signore.
Santi angeli del cielo, chi potrà resistergli? In alto si oscurerà il sole, la luna non darà più il suo splendore. Chi potrà nascondersi? Ma io sarò in quel giorno nella gloria del mio re. Esulterò di gioia nella sua dimora il ciel, gloriosa sulla nuvola io l'incontrerò, vedrò a faccia il Signore. La dimora del Signore, la dimora.